Buonasera. Vittorielli.
Presente.
Forcella.
Presente.
Elesbani.
Presente.
Zito.
Presente.
Fortesani.
Presente.
Fadani.
Presente.
Cirelli.
Presente.
Pazzini.
Presente.
Bambini assente. Antonini. Battistella. Calzi assente giustificato. Preti.
Presente.
Bosio.
Niente, da remoto.
Da remoto. Corbellini.
Presente.
Cominelli. Da remoto.
Presente, da remoto.
Zucchi assente.
Mi sentite?
Sì.
Ok, grazie.
Zucchi assente. Effetto l'appello degli assessori esterni. Almici.
Presente.
Barbi.
Presente.
Guindani.
Presente.
Mantovani assente giustificato per motivi di famiglia. Treccani.
Presente.
Grazie.
Procediamo con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024 del gruppo comune di Manerbio. Passo la parola all'assessore Treccani.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, lo scorso 30 aprile questo Consiglio ha esaminato e approvato il rendiconto di gestione 2024. Un documento che offre rappresentazione contabile dei risultati dell'ente per l'anno appena concluso. In realtà il Comune intrattiene una serie di partecipazioni in altre realtà e enti esterni che porta a configurare uno schema riconducibile a quello della holding, dove c'è una capogruppo e una galassia di società controllate. L'obiettivo del bilancio consolidato è appunto quello di dare una rappresentazione contabile di questa galassia come se fosse un unico organismo unitario. Come si arriva alla composizione del bilancio consolidato? Si parte innanzitutto dal riepilogo delle partecipazioni dell'ente, che sono quelle che vedete rappresentate in questa diapositiva. Successivamente si passa alla definizione del perimetro di consolidamento, nel senso che considerato appunto l'elenco completo, a seconda di una serie di parametri di carattere tecnico che adesso non approfondiremo, comunque a seconda della partecipazione diretta, della consistenza di questa partecipazione piuttosto che dell'esistenza di un affidamento in house, si fa una scrematura fra queste partecipate e si va a definire quello che è il gruppo amministrazione pubblica, ovvero il perimetro di consolidamento all'interno del quale si va a definire chi contribuisce alla formazione del bilancio consolidato. Nel caso del bilancio consolidato gruppo amministrazione pubblica Comune di Manerbio del 2024, queste sono le realtà che ne fanno parte. Quindi, oltre al Comune di Manerbio, abbiamo ACM, CBBC, Garda 1 e l'azienda territoriale Ambito 9. Dopo aver definito quali sono le realtà che entrano a far parte del perimetro di consolidamento, si provvede alla cosiddetta elisione contabile delle operazioni infragruppo, per fare in modo che non vengano prese in considerazione quelle operazioni di interscambio che hanno riguardato i diversi componenti fra di loro, e si arriva in tal modo alla redazione degli schemi veri e propri del bilancio consolidato. Cominciamo dall'esame dello stato patrimoniale. In questo caso il confronto fra il 2023 e il 2024 deve tenere presente alcune accortezze per il fatto che nel consolidato 2023 figurava anche ASPM Soresina, che nel frattempo, in virtù di un aumento di capitale, è diventato soggetto a prevalenza privata e quindi non rientra più nel bilancio consolidato. Allo stesso modo il dato del 2023 non includeva, per quanto riguarda la partecipata CBBC, il dato di Coges, che invece è incorporato nel dato del 2024. In ogni caso, come valutazione complessiva, vedete che c'è una complessiva stabilità dei valori e dei totali dell'attivo e del passivo. C'è una variazione considerabile sul fondo rischi e oneri che, come vedremo più avanti nella presentazione, è attribuibile alla partecipata ACM, e una variazione sul fondo TFR riconducibile invece a CBBC. Più marcata invece l'evoluzione del conto economico che, come vedete, passa da un risultato di esercizio negativo per 49.000 euro nel 2023 a un risultato consolidato positivo nel 2024 di oltre 200.000 euro. Nella composizione del bilancio consolidato, sia per un tema di consistenza di valori che per un tema di ponderazione delle diverse partecipazioni, diciamo che la parte del leone la fa il Comune di Manerbio. Infatti, se noi andiamo a confrontare in tema di stato patrimoniale quello che è il risultato consolidato che abbiamo appena esaminato rispetto al 2024, che è quello nella colonna verde, vedete che il dato relativo al solo Comune di Manerbio spiega il totale dell'attivo e del passivo per una percentuale compresa fra il 92 e il 93%. Un dato ancor più evidente riguarda il conto economico, dove il risultato di esercizio consolidato pari a oltre 200.000 euro a questo risultato contribuisce il risultato di esercizio del Comune di Manerbio, che è positivo per quasi 650.000 euro. Ora, la consistenza del risultato del Comune di Manerbio suggerisce un approfondimento che vedete rappresentata in questa slide, dove è confrontato quello che era l'andamento del 2023 con il risultato del 2024. Come dicevo prima, in aprile è stato esaminato ed approvato il rendiconto di gestione, che dava conto di una serie di evidenze. Quelle evidenze, va detto, che trovano assoluto riscontro e coerenza rispetto a quelli che sono i valori rappresentati in questo schema. Ad esempio, nel rendiconto avevamo evidenziato come il Comune avesse registrato nel 2024 rispetto al 2023 maggiori entrate di carattere tributario, quindi da IRPEF e IMU, per circa 300.000 euro, ed è un'informazione coerente con quella che vedete rappresentata nei componenti positivi della gestione. Così come nel rendiconto avevamo evidenziato maggiori spese di parte corrente per circa 700.000 euro che derivavano da maggiori spese per il personale, per le utenze, per i costi dell'area sociale, piuttosto che per il noleggio del modulo in appoggio alla Fondazione Ferrari. Anche questo un dato coerente con i 652.000 euro di aumento dei componenti negativi della gestione. Non ci sono sorprese per quanto riguarda la gestione finanziaria, quelli che vedete rappresentati sono nulla più che gli interessi passivi sottostanti al piano di rimborso dei mutui attualmente in essere. Il vero elemento nuovo deriva dalla gestione straordinaria, che passa dai meno 145 dell'anno scorso ai più 780 di quest'anno. Sempre nel rendiconto, da questo punto di vista, avevamo evidenziato come lo stralcio dei residui attivi per vetustà, fra le altre conseguenze, andasse a liberare una quota di fondo crediti di dubbia esigibilità che a sua volta confluiva in avanzo libero. All'interno di questa rappresentazione, che è di tipo economico-patrimoniale, la stessa cosa porta non alla produzione di avanzo libero, ma alla produzione di risultato di esercizio. Quindi, se da un lato c'è coerenza con quanto era stato detto in sede di rendiconto di gestione, questo del 2024 è un dato che non deve suscitare ingiustificati entusiasmi, nel senso che mentre per un ente privato l'obiettivo che ci si pone è quello della massimizzazione dell'utile, nel caso di un ente una fisiologica gestione deve tendere all'equilibrio di bilancio. Quindi il fatto che ci sia un dato di questo tipo, per quanto positivo, rappresenta comunque un'anomalia. È un'anomalia coerente con quanto abbiamo discusso in aprile rispetto al risultato di avanzo libero, quindi diciamo che tutti gli spunti e le riflessioni fatte in questa sede trovano riscontro e conferma. Segue una breve carrellata per quanto riguarda i conti delle società partecipate. Partiamo con ACM, dove il 2024 si chiude con una complessiva stabilità di stato patrimoniale, vedete che c'è una variazione di circa il 3%. La variazione più importante, ne facevo riferimento all'inizio, è relativa al fondo rischi e oneri, che è aumentato perché la società prevede per l'anno a venire maggiori investimenti in termini di rinnovo del parco macchine e in termini di manutenzione ordinaria dell'asilo Marzotto, che è di sua proprietà. Non ci sono grossi commenti da fare sul conto economico, dove sì, ci sono delle variazioni percentuali apparentemente importanti, che però fanno riferimento, come vedete, a un sottostante tutto sommato poco significativo. Numeri decisamente più importanti invece rispetto a Garda 1, che tuttavia confluiscono all'interno del bilancio consolidato con una ponderazione nettamente minore, perché mentre ACM è controllata al 100%, la partecipazione in Garda 1 è pari solo allo 0,1%. Sostanziale stabilità in termini di stato patrimoniale, vedete come i conti del 2024 di Garda 1 scontino un peggioramento della gestione caratteristica derivante da una diminuzione dei componenti positivi della gestione ed aumento dei costi operativi. Rispetto all'ambito 9, anche qui non ci sono osservazioni di rilievo perché comunque il sottostante è trascurabile, qualche riflessione invece la merita la situazione di CBBC. Come dicevamo prima, il dato 2023 vedete che ha delle differenze importanti rispetto al 2024 perché il 2023 non incorporava il dato di Coges. Quindi per provare a dare una rappresentazione organica del dato abbiamo recuperato l'ultimo dato disponibile di bilancio di Coges che risale al 2022. Non c'è una corrispondenza aritmetica fra la somma il 2022 di Coges e 2023 per interpretare il dato del 2024, però diciamo che c'è una coerenza di fondo. Il dato che magari si discosta di più è quello relativo al patrimonio netto, perché la domanda potrebbe essere come è possibile che se nel 22 Coges aveva un patrimonio netto negativo per 1 milione e CBBC positivo per 500.000, si arrivi nel 2024 a un patrimonio netto positivo per 950.000 euro. Questo dato è spiegato dal fatto che questo patrimonio netto 2024 incorpora questo valore di fondo rischi che era stato creato appositamente da CBBC per ammortizzare l'effetto dell'incorporazione dei debiti di Coges. Infatti vedete che il fondo rischi pressoché si azzera nel 2024. Inoltre il miglioramento del patrimonio netto è influenzato da un miglioramento del totale delle immobilizzazioni perché l'immobile di proprietà di Coges incorporato da CBBC è stato oggetto di una rivalutazione a bilancio che rimane comunque inferiore al valore di perizia. Fatte quindi queste considerazioni sullo stato patrimoniale, resta da fare una riflessione rispetto al conto economico, che come vedete presenta una situazione in miglioramento perché se la somma del 2022 di Coges e del 23 di CBBC portava una perdita di esercizio di circa 300.000 euro, la perdita di esercizio di CBBC nel 24 è pressoché dimezzata in virtù probabilmente di un efficientamento che deriva anche dalla perdita di alcuni costi, soprattutto di tipo amministrativo. Resta il fatto che il risultato di gestione rimane negativo e quindi ulteriormente si prefigura come necessaria e urgente la conclusione dell'operazione di dismissione di questa società in modo da risolvere una questione pendente.
Ci sono interventi? Non abbiamo l'immagine.
Forse non mi vedete perché c'è la condivisione schermo.
Prego, consigliere Bosio.
Buonasera a tutti. Abbiamo ascoltato con attenzione la presentazione da parte dell'assessore che è in linea con quanto emerso nella discussione avuta in commissione prima, sul quale mi sento di dire ci sono alcuni punti di contatto e altri che continuano un po' a destare la nostra preoccupazione. Mi sento di dire anche da questa relazione una preoccupazione condivisa. Parto dal primo dato, l'elemento positivo così ampio e significativo è sicuramente un elemento da valutare proprio perché il comune e anche le partecipate del comune non sono aziende private e quindi non perseguono la finalità di un utile più corposo da distribuire ai propri soci. È un tema che mi è particolarmente caro perché in passato in questo comune non è stato facile riuscire a far comprendere questo principio a chi riteneva invece fosse da valorizzare in modo positivo. Sono felice che ci sia stato l'impegno a cercare di attuare strategie di monitoraggio, spesa, di variazioni che provino ad abbassare in maniera significativa questo dato per il futuro. Questo è un elemento positivo rispetto alla prospettiva futura e negativo rispetto a queste risorse che appunto è meglio siano con un segno più che con un segno meno, ma è sempre sbagliato rispetto al fine che dovrebbe essere quello dell'equilibrio perfetto di bilancio, benché sia un obiettivo teleologico e teorico. ACM Garda 1, secondo me, seguono ragionamenti speculari, in realtà già messi in prospettiva dall'assessora, cioè la variazione di Garda 1 in termini assoluti è molto ampia, ma in termini percentuali è tutto sommato contenuta. La variazione di ACM è in termini percentuali apparentemente significativa, ma poi vista sui numeri assoluti, rispetto anche alla dimensione del bilancio, è tutto sommato una variazione che va presa col dovuto entusiasmo. Diciamo, se l'utile della mia azienda è di 1 euro e l'anno dopo diventa di 2, ho incrementato in maniera percentuale in modo enorme il mio utile in valore assoluto. È poca cosa, ma in questo caso ci tengo a precisarlo, la prospettiva è già stata data, quindi non intervengo per ridimensionarla, ma per condividere questo ragionamento. L'ultimo aspetto, che è quello che ci preoccupa maggiormente ed è emerso anche in commissione, è la questione CBBC, prospettiva futura. Io credo che il ragionamento che è stato fatto, accorpando anche il 2022, possa essere indicativo, ma è un po' come mettere assieme le mele e le pere, perché il 2022 non è il 2023. Su questo, e qui credo di poter chiamare in causa, nell'essere stato d'accordo con me il consigliere Cortesani, se benché non fosse stato obbligatorio, l'organo di amministrazione uscente avesse comunque predisposto il bilancio di COGES 2023, abbiamo discusso all'epoca sul fatto che non siano stati tenuti perché hanno sfruttato ottimamente i giorni a loro disposizione per riuscire ad evitare questo obbligo, sicuramente avremo un quadro e una riflessione più chiara. Mi rendo conto che è una riflessione che viene fatta con i dati che abbiamo e senza che ci sia una responsabilità diretta rispetto alle scelte che sono state fatte in quel frangente. Ce lo siamo detti all'interno di una commissione ormai un anno fa, forse meno un anno fa, però tempo fa. Mi sembra che anche questo fosse un punto condiviso. Alla luce di tutto questo ragionamento, il nostro sarà un voto di astensione.
Ci sono altri interventi? Possiamo procedere con la votazione. Okay. Procediamo con la votazione.
Chiedo ai consiglieri favorevoli di votare per alzata di mano. Consiglieri contrari? Consiglieri astenuti? Numero 4, Preti, Corbellini, Cosio, Bosio, dottor Bosio, mi scusi, ho deciso di cambiarle il cognome. E Cominelli. Grazie, quindi abbiamo 10 favorevoli e 4 astenuti anzi detti. Vi chiedo di votare per l'immediata eseguibilità. Consiglieri favorevoli, il numero 10 di prima. Consiglieri contrari, nessuno. Consiglieri astenuti, i 4 consiglieri anzi detti. Grazie.
Procediamo con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, lavori di somma urgenza per messa in sicurezza territorio comunale in seguito agli eventi meteorologici avversi del 28 agosto 2025. Lavori in somma urgenza ex articolo 140 decreto legislativo numero 36 del 2023. Riconoscimento della spesa articolo 191,3 decreto legislativo 267 2000 e seguenti. Passo la parola all'assessore Treccani.
Allora, la necessità di questa delibera deriva appunto dall'evento calamitoso, dalla tromba d'aria che ha interessato il nostro territorio lo scorso 28 agosto. Si è trattato di un evento che ha prodotto dei danni, delle difficoltà nella circolazione, tutta una serie di fattispecie che richiedevano degli interventi in tempi brevi. Quello che il protocollo prevede in queste occasioni è che la responsabile dell'ufficio tecnico rediga un verbale in cui per sommi capi descrive quello che è il fenomeno occorso sul territorio, quelli che sono i danni o comunque le avversità che si sono verificate e statuisce il ricorso alla procedura di somma urgenza, che rende possibile il fatto di spesare degli interventi anche in assenza di un'apposita copertura di bilancio. Oltre al verbale, la responsabile dell'ufficio tecnico redige una perizia in cui indicativamente va a stimare in via preventiva quelli che potrebbero essere i costi dell'intervento. Entro 20 giorni il verbale e la perizia vengono sottoposti alla Giunta, che ne prende atto, li approva e rimette alla valutazione del Consiglio il riconoscimento di un debito fuori bilancio. Quindi quello che si propone con questa delibera è appunto il riconoscimento dell'opportunità a ricorso della procedura di somma urgenza e il riconoscimento del debito fuori bilancio, in modo tale da creare le condizioni per andare a istituire le coperture di bilancio che serviranno al pagamento delle spese.
Ci sono interventi? Prego, assessore consigliere Preti.
Prendiamo atto del riconoscimento della spesa e del riconoscimento del debito fuori bilancio e annunciamo un voto di astensione.
Ci sono altri interventi? Procediamo con la votazione.
Consiglieri favorevoli al riconoscimento, prego di votare per alzata di mano. 10 favorevoli. Consiglieri contrari? Nessuno. Consiglieri astenuti? Numero 4. Prego di votare anche per l'immediata eseguibilità. Consiglieri favorevoli? Numero 10. Consiglieri contrari? Presumo 0. Consiglieri astenuti? Preti, Corbellini, Bosio, Cominelli. Grazie.
Procediamo con la trattazione del terzo punto. Esame ed approvazione della 14ª variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Passo la parola all'assessore Treccani.
Oh, scusate, devo far riscorrere le slide perché sono ritornati indietro. Ok, allora, analizziamo la 14ª variazione al bilancio, una variazione che, come vedete, immette nella disponibilità del bilancio 2025 risorse aggiuntive per 363.000 euro circa, di cui 256.000 derivanti dall'applicazione di avanzo dell'amministrazione. Passiamo a una rapida carrellata delle entrate che finanziano questa variazione. Allora, proseguo. Un attimo che ritornano alle slide. Ok. Dalla regia ci fanno gli scherzi stasera. Ok, eccoci. Allora, dicevo, una rapida carrellata per quanto riguarda le entrate. Le entrate sono organizzate secondo i titoli del bilancio, quindi partiamo dal titolo 1 che fa riferimento alle entrate tributarie e contributive. Abbiamo maggiori entrate per 15.000 euro derivanti dagli accertamenti IMU, quindi quella procedura che c'è in corso ormai da un po' di tempo relativa alla verifica della congruità di quanto viene versato a titolo di IMU. 2.400 derivano dall'attività di controllo rispetto ai corrispettivi tari. Per quanto riguarda il titolo 2, trasferimenti correnti, abbiamo delle entrate che derivano da due diversi progetti del PNRR, si tratta di entrate che troveremo per pari importo nella parte di spesa. Il primo riguarda un progetto volto alla creazione di un archivio nazionale dei numeri civici urbani, il secondo mira invece alla creazione di un archivio digitale per lo Stato civile. Abbiamo poi entrate di carattere sociale relative al Fondo Unico Disabilità e un trasferimento di 47.180 euro relativo all'abbattimento delle rette degli asili nido, quindi a beneficio delle famiglie. Abbiamo poi minori entrate sempre per progetti di carattere sociale, il primo derivante dalla Regione, il secondo dall'ambito 9. Per quanto riguarda il titolo 3, quindi quello delle entrate extratributarie, è prevista una minore entrata pari a 18.600 euro per il cosiddetto contributo iure sanguinis, ovvero quella procedura attraverso la quale è possibile richiedere la cittadinanza italiana in virtù di parentele risalenti a gradi superiori. è una minore entrata che deriva sia da diverse condizioni applicate dall'ente, sia da una normativa nazionale che si è fatta più restrittiva da questo punto di vista, perché credo che prima fosse possibile accedere a questa opportunità sfruttando parentele fino al quinto o sesto grado, dall'anno scorso credo si possa arrivare solo fino al secondo. Abbiamo poi una serie di minori entrate relative al mondo scolastico, quindi dai proventi per il servizio dopo scuola, per il trasporto scolastico, una minore entrata di 10.000 euro derivanti dai pasti a domicilio. Poi abbiamo un'entrata di 2.990 euro, vedete, introiti e rimborsi diversi relativi alla questione CBBC. Ne parlo brevemente perché è una cosa che poi ritroveremo anche sul versante delle spese. Diciamo che al fine di coordinare al meglio la prospettiva che i comuni interessati alla questione CBBC hanno davanti, quindi la cessione del ramo immobiliare e del ramo d'azienda, i comuni nel loro insieme hanno ritenuto di richiedere una consulenza che rappresenta nell'insieme un costo di 3.500 euro che troveremo sul lato delle spese. Questi 3.500 euro vengono anticipati dal comune di Manervio, il quale riceve a ristoro per quota parte dagli altri comuni questa somma di 2.990. Abbiamo poi maggiori entrate per 10.186 dalla gestione dei rifiuti, si tratta di maggiori costi fatturati dall'ospedale. 2.500 euro derivano dal rilascio delle carte di identità, 25.000 euro sono maggiori entrate previste per il canone unico patrimoniale, quindi l'occupazione di suolo, le affissioni pubblicitarie, 8.076 derivano da rimborsi dalle assicurazioni, 12.000 derivano da maggiori entrate previste da qui a fine anno a titolo di sanzioni per violazione di norme urbanistiche. Infine, al titolo 4, abbiamo entrate in conto capitale per 25.000 euro che fanno riferimento a quel bando regionale rispetto al quale il Comune di Manervio era stato prima escluso e poi ripescato, è un finanziamento utile all'acquisto di telecamere per la videosorveglianza. Passiamo all'analisi delle spese corrispettive, che in questo caso sono organizzate per aree omogenee. Partiamo dall'area sociale che, come vedete, prevede maggiori spese di 20.000 euro per l'assistenza dei minori in comunità e 23.000 per l'assistenza ad personam. Anche qui solo due parole di approfondimento rispetto a questi temi. L'assistenza ad personam, come ricorderete, ha costituito un tema dibattuto nel bilancio dell'anno scorso, si conferma essere un costo importante anche quest'anno, ma la vera voce che registra i maggiori aumenti nel 2025 è quella relativa ai minori in comunità. Abbiamo chiuso il 2024 con un totale indicativo di 240.000 euro, abbiamo già superato quest'anno la soglia dei 400.000 senza avere ancora avuto notizia purtroppo del contributo statale che era stato anticipato fra i mesi di febbraio e di marzo, quindi è una spesa che per il momento il Comune sta spesando interamente con risorse proprie. Abbiamo poi una maggiore spesa prevista per servizi legati al disagio adulto e poi un lungo elenco di minori spese. Queste prime sono, diciamo, una buona notizia, nel senso che sono minori spese legate al contributo in abbattimento rette delle scuole materne private e 5.000 euro in meno necessari per l'abbattimento rette degli asili nido. È un effetto di risparmio che deriva anche da quel progetto di collaborazione presentato l'anno scorso in virtù di quelle risorse che aziende private avevano stanziato e messo a disposizione dell'amministrazione proprio per finalità sociali. Abbiamo poi un elenco di minori spese legate all'assistenza agli inabili al lavoro, una minore richiesta per l'integrazione delle rette degli ospiti della casa di riposo. Questi sono i progetti di cui abbiamo analizzato in termini di minori entrate derivanti dalla Regione e dall'ambito 9 e 1.080 euro in meno per interventi assistenziali minimi. Per quanto riguarda l'area della ragioneria, abbiamo, come vedete, una maggiore spesa di 5.000 euro per liti e arbitraggi. Questa spesa fa riferimento al fatto che il Comune si trova nella prospettiva ipotetica di dover sostenere un contenzioso con alcuni dipendenti che in passato avevano avuto degli avvicendamenti contrattuali, degli spostamenti, delle reintegrazioni. Rispetto a questa dinamica i dipendenti avanzano oggi delle rivendicazioni, quindi la scelta è stata quella di affidare a un esperto giuslavorista l'esame di tutta la vicenda a partire dall'inizio, considerando anche tutta l'evoluzione normativa nel frattempo intercorsa, in modo tale da mettere l'ente nella condizione di prendere a ragion veduta la migliore decisione possibile. Ci sono poi 3.000 euro in meno di minori spese legate a spese postali. Questi 3.500 euro è la spesa legata alla questione CBBC che ho anticipato prima. C'è una maggiore spesa di 4.000 euro legata a contributi in generale per le associazioni del mondo del volontariato, una spesa di 25.000 euro che è il corrispettivo dell'entrata rispetto appunto all'acquisto e all'implementazione delle telecamere di sorveglianza della polizia locale. Per quanto riguarda l'area cultura e associazioni, ci sono maggiori spese per il progetto Museo Fuori di Sé legate all'acquisto di beni e a maggiori necessità di prestazioni professionali. A chiudere l'elenco delle maggiori o minore spese che fanno riferimento all'area tecnica, abbiamo i corrispettivi dei progetti PNRR che abbiamo visto in sede di entrata. Abbiamo lo stanziamento relativo agli interventi di cui abbiamo discusso poco fa, quelli che fanno riferimento all'evento calamitoso. Il primo è uno stanziamento che dovrebbe corrispondere a tutte le operazioni di sgombero e smaltimento rispetto agli alberi caduti. Il secondo mira invece a riparare i danni subiti soprattutto dal cimitero. Abbiamo poi delle manutenzioni ordinarie che interessano le scuole, in particolare le scuole medie con delle tinteggiature, gli immobili comunali e minori spese legate alla manutenzione degli alloggi comunali. Abbiamo una spesa prevista necessaria per una manutenzione su questo palazzo, il palazzo comunale, perché c'è un problema di infestazione di piccioni nel sottotetto a cui per motivi sanitari è necessario provvedere. Ci sono 15.000 euro stanziati per procedere nelle operazioni di tumulazioni e stumulazioni presso il cimitero, 10.000 euro per la manutenzione ordinaria del verde in generale sul territorio. Queste due voci fanno riferimento a uno spostamento di risorse da un capitolo all'altro per quanto riguarda sempre la manutenzione del verde. 25.860 sono i maggiori costi di utenze elettriche che rispetto a diversi immobili comunali prevediamo di sostenere da qui alla fine dell'anno. Infine abbiamo maggiori spese per 17.500 euro per il noleggio delle luminarie natalizie e minori spese di 3.000 euro per spese legali, 2.530 per minori spese notarili.
Ci sono interventi? Vediamo, non vedo l'immagine dei consiglieri collegati. Ci sono interventi? Prego, consigliere Bosi.
Intervengo per dire che insomma abbiamo avuto modo di sviscerare questo tema all'interno della Commissione e di esplicitare quelle che sono le nostre perplessità su alcune scelte o non condivisioni su altre e su cui alcune in particolare credo avremo modo di approfondire andando avanti rispetto anche a qualche chiarimento che abbiamo avuto l'opportunità di chiedere. In generale ogni variazione di fatto discende dal bilancio, che fa parte del perimetro del bilancio del comune, il bilancio continua a essere e rimane l'atto più politico che un'amministrazione porta avanti, perché è il presupposto poi di ciò che realizza dopo. E quindi dal nostro punto di vista il voto non può essere che contrario rispetto a questa variazione.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Cominelli.
Sì, buonasera a tutti. Una domanda di precisazione, magari se stasera non si riesce a chiudere nella risposta, chiederò un maggior approfondimento scritto da ricevere nei prossimi giorni. Leggo della manutenzione ordinaria legata soprattutto al patrimonio scolastico, si parla di tinteggiatura delle scuole, eccetera, che coincide per lo più con le operazioni descritte sull'articolo che è uscito pochi giorni fa sui quotidiani, dove però citavate una cifra di gran lunga più alta rispetto a, ovviamente questa che non è esaustiva e non indica poi tutte le altre elaborazioni che sono state effettuate, però mi domandavo all'interno di un importo totale di 500.000 euro citati nel giornale di Brescia, credo fosse il giornale di Brescia, dove sono stati utilizzati tutti questi soldi, sempre all'interno di opere di manutenzione pressoché ordinaria, riconducibili molto nelle lavorazioni di tinteggiatura, che solitamente hanno un importo al metro quadrato difficilmente riconducibile a questo importo totale. Grazie.
Buonasera. Allora, l'articolo di giornale si riferisce a tutti gli stanziamenti delle scorse variazioni di bilancio e quindi va a fotografare quello che sono i lavori che sono andati a compiersi, non soltanto di tinteggiatura, ma citando per esempio il campo sportivo, abbiamo una fetta importante dei 135.000 euro di rifacimento delle linee termosanitarie. Quindi la somma di 500 sul biennio 24-25 va ad articolare la somma di tutti quei singoli interventi ordinari e straordinari sul mondo scolastico sportivo. Dopo, per un dettaglio, ho uno schema che posso girarle anche dopo il consiglio pronto, ma non lo sto trovando immediatamente. Quindi l'articolo era la fotografia del ciò che è andato a compiersi nel biennio, quindi i lavori che positivamente si sono compiuti. Per quanto concerne invece la variazione di stasera, aggiungo anche che nonostante il dettaglio sempre molto preciso con cui viene presentata la variazione, è importante ricordare che ci sono anche altri 77.000 euro di manutenzione straordinaria per quanto riguarda per esempio i controsoffitti medie ed elementari in tema di messa in sicurezza per conseguire la scia Vigili del Fuoco, che quello sono sicuro essere la conclusione del comunicato stampa, ma non citato nei 500.000, quindi l'articolo andava a dire abbiamo già finanziato e compiuto opere per 500 e andremo e continueremo a fare interventi su questa scorta e questo continuare. In questa variazione precisa abbiamo i controsoffitti che le ho appena citato e anche altre tinteggiature per quello che sono gli spazi sportivi della palestra delle medie. Non sono stato esaustivo nelle singole voci, però questo era poi l'impianto del comunicato stampa e quindi la storia degli interventi. Grazie.
Ci sono interventi? Possiamo procedere con la votazione.
Faccio solo una piccola precisazione, sarebbe quasi superflua, ma solo per eccesso, diciamo, forse di correttezza. È chiaro che i testi che vengono sottoposti al Consiglio, gli schemi delle delibere, non sono immodificabili, perché è sufficiente anche solo aggiungere un'argomentazione in più, cioè viene presentata la sostanza, però questo aspetto riguarda il deliberato. È ovvio che ogni variazione di bilancio comporta automatica variazione del DUP. Quindi si aggiunge in questa delibera, ma questo è scontato, cioè non potreste voi approvare una variazione di bilancio che non fosse anche automatica variazione del DUP. Però, poiché diciamo, viene aggiunto, tra virgolette, questo aspetto che è insito, ripeto, nella variazione di bilancio, perché non potreste deliberare una variazione di bilancio e dire non varia il DUP. Quindi vi informo che nel deliberato si darà atto che questa variazione di bilancio comporta anche automatica variazione al DUP. Non è un emendamento, non è niente, è semplicemente una precisazione che è insita nel contenuto della delibera. Chiedo ai consiglieri favorevoli di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli numero 10, chiedo ai consiglieri contrari di votare per alzata di mano. Preti, Corbellini, Cominelli, Bosio. Chiedo per l'immediata eseguibilità, consiglieri favorevoli per alzata di mano, numero 10 come prima, consiglieri contrari, numero 4, gli stessi nominativi di prima, ovviamente non ci sono astenuti. Grazie.
Quarto punto all'ordine del giorno, approvazione del documento unico di programmazione 2026-2028 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 92 del 30 luglio 2025. Passo la parola all'assessore Treccani.
Grazie. Allora, come sappiamo, il documento unico di programmazione è un documento che formalizza gli indirizzi strategici e operativi che un'amministrazione si dà ai fini del raggiungimento degli obiettivi che si pone appunto nel periodo del proprio mandato. Quindi quello che andremo a vedere con questa presentazione è per ciascuna singola funzione qual è l'alveo dell'operatività in cui ci si prevede di muovere per l'anno a venire. Quindi inizierò con le funzioni che fanno riferimento al mio assessorato e poi passerò la parola ai colleghi assessori per la presentazione delle altre aree. Partiamo dal tema della finanza e tributi e il primo obiettivo da questo punto di vista è un obiettivo primario, quello che io di solito definisco un po' la stella polare, che è la salvaguardia degli equilibri economici di lungo periodo. I conti del Comune sono assolutamente in ordine, il piano di riequilibrio che ha avuto inizio nel 2013 e si è concluso nel 2018 ha portato i conti dell'ente fuori dal quel perimetro di rischio in cui versavano. Vero è che permane una situazione debitoria importante che tutti gli anni produce un drenaggio di risorse che in qualche modo limitano anche l'azione amministrativa. Data la scarsità di risorse, quello che si rende necessario fare è ottimizzarle. Ottimizzarle in che modo? Prima di tutto monitorando e sbloccando il prima possibile tutte le risorse che si rendono disponibili. Quindi tutto ciò che proviene ad esempio dalle sanzioni del codice della strada, piuttosto che da sanzioni per violazioni di altri tipi di norme, vengono introitati dall'ente, seguono il percorso della ragioneria e vengono messi a disposizione dell'amministrazione il prima possibile. Un altro progetto da portare avanti è quello del miglioramento del controllo di gestione. Migliorare il controllo di gestione significa non limitarsi a prendere atto alla fine di ciascun anno di ciò che è successo, ma sforzarsi di analizzare sempre più a fondo quelle che sono state le dinamiche per capire cosa è andato bene, cosa non ha funzionato e concentrarsi su quello che non ha funzionato per dare delle linee di indirizzo migliorative alla gestione dell'anno successivo. Da ultimo, quelle che ho definito strategie di prospettiva, nel senso che nel momento in cui le risorse sono poche va bene ottimizzarle, però il più possibile bisogna anche ingegnarsi per capire se è possibile individuarne ulteriori di carattere straordinario. Come ricorderete, l'anno scorso abbiamo sperimentato per la prima volta una collaborazione con aziende del territorio, nello specifico il gruppo Linea Verde e il gruppo Estral, che per il bilancio di quest'anno hanno messo a disposizione risorse importanti, pari a 150.000 euro, che sono state destinate alla copertura di costi dell'area sociale. Nello specifico la destinazione di questi fondi è andata alla Fondazione Ferrari, quindi sono fondi che hanno contribuito a garantire continuità nell'abbattimento rette degli asili nido a beneficio delle famiglie. È chiaro che nel fare questo hanno reso disponibili altre risorse a disposizione dell'amministrazione, serviti nella maggior parte dei casi, come abbiamo visto prima, anche quelli per coprire ulteriori costi sociali. Il 2025 si sta rivelando un anno particolarmente complesso, come sappiamo, abbiamo imparato a conoscere i concetti di dazi, ovunque vediamo fiorire conflitti armati, al netto del dato drammatico che accompagna questi fatti è evidente che ci sia una maggiore turbolenza anche sul versante economico, ma nonostante questo le due aziende hanno comunque garantito il loro supporto nei confronti dell'amministrazione anche per il 2026. E stiamo per perfezionare una nuova convenzione che garantirà ulteriori 100.000 euro anche per il nuovo anno, sempre per la copertura di spese di carattere sociale. Questo per quanto riguarda la parte finanza. Per quanto riguarda i tributi, proseguirà il lavoro di verifica della congruità dei versamenti, quindi c'è ancora del lavoro da fare sul versante IMU, anche se sia l'anno scorso che quest'anno è un lavoro che ha prodotto davvero risultati sensibili. Abbiamo intenzione di estendere questo lavoro anche sulla verifica della sussistenza delle esenzioni relative alla prima casa. Per quanto riguarda la gestione diretta della riscossione coattiva, sappiamo essere un tema importante, perché gestire in modo efficace la riscossione significa diminuire i residui e quindi diminuire quegli scossoni di bilancio che abbiamo esaminato prima nel bilancio consolidato e che prima ancora ad aprile avevamo visto in sede di rendiconto. L'intenzione è quella di proseguire con la gestione diretta delle posizioni un po' più significative, affidare all'esterno invece la riscossione della parte residua. È un cammino che avevamo già iniziato, purtroppo siamo stati rallentati da alcune novità normative che ci hanno costretto a modificare il percorso, però è un progetto che contiamo di portare a termine il prima possibile. Passiamo brevemente al tema delle attività produttive e dello sviluppo economico. Da questo punto di vista, un anno fa in questa sede avevo parlato di buone prospettive ben impostate per quanto riguarda l'ambito di trasformazione numero 4, che tra un attimo capiremo più in dettaglio in cosa consiste. Quest'anno c'è un miglioramento, nel senso che abbiamo, diciamo, prospettive ben impostate per quanto riguarda l'ambito di trasformazione 4 e abbiamo delle manifestazioni di interesse per quanto riguarda l'ambito di trasformazione 2. Di cosa stiamo parlando? Questa che vedete rappresentata è la cartina del PGT, del Comune di Manerbio. Quella che vedete raffigurata in rosso è la rotonda di accesso al casello autostradale. Quindi questa è la strada che porta verso il centro abitato, la prima rotonda, questo è l'ambito di trasformazione 4. È un'area da 70.000 metri quadri, rilevata da una società immobiliare che tipicamente realizza attuazioni immobiliari. Questa società ha già presentato al Comune una richiesta di parere preventivo con cui è stato ipotizzato il perimetro della perimetrazione dell'area, della SLP che si andrà a realizzare anche tenendo conto dei vincoli di quest'area, quindi il passaggio dell'elettrodotto, la distanza della strada. Sono state individuate le aree verdi che potrebbero essere date in cessione e per differenza quelle che verranno monetizzate. Sono stati contabilizzati gli oneri, ma soprattutto si è condivisa la prospettiva di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di questa strada di gronda che vedete rappresentata, che andrà a sostituire l'attuale strettoria di via Porzano fino all'ingresso della rotonda sulla 668. Da una prima stima, gli oneri relativi alla trasformazione dell'ambito 4 dovrebbero essere sufficienti alla realizzazione di questo primo tratto di strada, inclusa la prima rotonda, esclusa la seconda. Il tratto successivo sarà ad appannaggio della trasformazione dell'ambito 2, che è questa grossa porzione che vedete rappresentata qui in alto. L'ambito 2 è a sua volta suddiviso in subambiti. L'ambito 2A, che è costituito da questi tre rettangoli, ha recentemente cambiato proprietà, è stato rilevato a sua volta da un soggetto attuatore che avrebbe intenzioni di trasformazioni anche nell'immediato, perché comunque dice di avere richieste da parte sempre del settore produttivo e manifatturiero. In realtà chiaramente tutto quanto attiene la trasformazione di quest'ambito deve raccordarsi con quello che ha a che vedere con l'ambito 4 e la restante parte dell'ambito 2. La restante parte dell'ambito 2, quindi i subambiti 2A, che sono questo grosso, e il 2C, che sono questi qui più piccolini, questi sono di proprietà di un fondo immobiliare a sua volta controllato da un istituto bancario. Come amministrazione abbiamo preso contatto con la proprietà per avere un interlocutore e alla proprietà avevamo rappresentato tempo fa il desiderio e l'auspicio dell'amministrazione in merito alla possibilità di avere sul territorio un investimento ad alto contenuto tecnologico. Si tratta peraltro di un auspicio che proprio un anno fa aveva rappresentato anche la consigliera Cominelli ed è un auspicio che per quanto mi riguarda condivido totalmente. Rispetto a questa prospettiva posso dire che attualmente è in essere una verifica da parte di Terna, quindi da parte del gestore della rete elettrica nazionale, in merito alla possibilità di garantire una fornitura puntuale appunto di prelievo con una potenza impegnata compresa fra i 40 e i 50 MW, che sarebbe la potenza necessaria al funzionamento di un data center. Nel momento in cui questa possibilità fosse garantita, ci sono degli ulteriori passaggi di verifica necessari, però diciamo che ci sarebbero buone prospettive affinché questi auspici si traducano in realtà. Quindi la speranza è che da qui a un anno, quando ridiscuteremo il nuovo documento di programmazione, abbiamo degli elementi più concreti da questo punto di vista. Oltre alle aree produttive, un doveroso cenno va fatto nei confronti dell'area Marzotto. Sempre un anno fa a questo Consiglio avevamo reso l'informazione di interlocuzioni che avevamo in corso con realtà istituzionali. Parliamo di Università di Brescia, parliamo di ASST, parliamo di Regione, tutti interlocutori ai quali individualmente avevamo sottoposto la valutazione di interventi diretti, di investimenti individuali che potessero costituire il fulcro e l'innesco della trasformazione di quest'area. Per tanti motivi queste valutazioni individuali non sono percorribili, anche perché ciascuno di loro ha un piano di investimenti strutturato, ma l'aspetto assolutamente costruttivo che è derivato da questo confronto guarda alla necessità e all'opportunità di lavorare a un progetto d'insieme. Un progetto d'insieme che fonda la propria essenza sul fatto che a Manerbio c'è un ospedale, che è un riferimento territoriale. Territoriale non significa Manerbio, ma significa Bassa Bresciana, un territorio molto ampio. Un altro aspetto di cui tenere assolutamente conto è che comunque il settore sanitario registra ultimamente delle difficoltà legate a tanti fattori e che inoltre ci sia una richiesta di servizi sociosanitari che va costantemente aumentando, legato anche all'aspetto demografico che caratterizza il nostro paese. Da qui è partito un tavolo di lavoro dal taglio particolarmente operativo, a cui partecipa in modo fattivo non solo la proprietà, non solo l'amministrazione, ma tutti quegli interlocutori istituzionali che vedete elencati all'interno della slide. L'idea e l'intenzione è quella di andare a comporre un paniere di possibili servizi di stampo sociosanitario che potrebbero costituire il contenuto primario della trasformazione di quest'area. Ovviamente si tratta ancora di un progetto molto in divenire, un progetto di cui rendiamo conto a questo Consiglio, sta andando avanti sotto traccia, non nel senso che c'è qualcosa da tenere segreto, ma semplicemente perché siamo a uno stadio in cui siamo alla parte dei ragionamenti, non ancora delle proposte concrete. Quindi anche in questo caso l'auspicio e l'impegno è quello di arrivare da qui a un anno a avere quantomeno un embrione di progetto che possa essere oggetto di una prima valutazione. Passerei la parola ai colleghi che seguono.
L'area dell'amministrazione riguarda in particolare gli interventi sul personale dipendente. C'è la redazione del piano triennale del fabbisogno del personale, promuovendo il reclutamento delle figure professionali necessarie per il buon andamento dell'organizzazione. C'è poi la proposta di interventi formativi mirati allo sviluppo delle competenze dei dipendenti, non ultima è la direttiva del ministro Zangrillo, e la supervisione delle performance del personale con l'obiettivo di migliorarne l'efficacia operativa e la qualità delle prestazioni. L'area sociale è suddivisa in quattro macro aree. Ci sono interventi per l'offerta socioeducativa dei minori, con il consolidamento dell'offerta socioeducativa rivolta ai minori attraverso azioni mirate a contrastare la povertà educativa, la prevenzione dell'allontanamento dei minori dal contesto familiare e la promozione della coesione e dell'integrità dei nuclei familiari, sempre più disfunzionali e fragili. Interventi per persone con disabilità, qui ricordiamo l'attuazione sperimentale della provincia di Brescia e quindi anche del nostro comune che fa parte dell'ambito 9 per il decreto legislativo 62 del 24, con la promozione dell'autonomia, della partecipazione attiva e dell'inclusione delle persone con disabilità, valorizzando le capacità individuali e supportando la costruzione di progetti di vita personalizzata. interventi per le persone anziane, che qui abbiamo il decreto legislativo 29, sempre dello scorso anno, che ci incita a perseguire determinati obiettivi, con un incremento della qualità della vita delle persone anziane, promuovendone l'autonomia, l'inclusione sociale e il benessere psicofisico, con il potenziamento dei servizi domiciliari sociali. C'è molta operatività integrata con i servizi sanitari e socioassistenziali e poi abbiamo l'implementazione del centro polifunzionale a supporto della domiciliarità e della vita comunitaria. Gli interventi di contrasto alla povertà, all'emarginazione e alla promozione dell'inclusione attiva sono una linea trasversale comune anche alle altre macro aree. Riguardano la prevenzione e il contrasto delle situazioni di povertà ed emarginazione sociale, promuovendo l'inclusione attiva delle persone in condizioni di fragilità economica, sociale e lavorativa.
Buonasera a tutti. Iniziamo con l'area istruzione. Innanzitutto bisogna dire che si mira a realizzare una scuola del futuro e per far questo bisogna cercare di incrementare il sostegno, il supporto a tutti gli istituti scolastici del nostro territorio, una scuola quindi che pensa al futuro dei giovani, che si integra con il territorio e che permette ai giovani di formarsi con azioni, grazie anche al supporto del Comune, di miglioramento dei servizi e in un dialogo continuo tra territorio, scuola e famiglia, al fine di dare delle risposte sempre più puntuali, sempre più capillari ai bisogni degli studenti. Iniziamo con il rinnovo storico, possiamo definirlo così, della convenzione con la scuola dell'infanzia, scusate perché mi si è spento, ecco, scuola dell'infanzia Ferrari, che naturalmente prevede il supporto alle famiglie dei bambini appunto tra 3 e 6 anni attraverso la compartecipazione del comune alle rette laddove non integri il welfare aziendale che ha detto prima il collega. Abbiamo poi l'erogazione delle borse di studio con le modalità e con le quote di ripartizione che vediamo nel piano di studio che a breve verrà portato in consiglio comunale. Verranno erogati anche i libri di testo per la primaria per una quota totale di 23.000 euro. Scusate, per quanto riguarda le borse di studio è una quota di 7.000 e per i restanti studenti naturalmente il mercatino del libro usato. Verranno garantiti i servizi pre e post scolastico che sono stati affidati alla cooperativa Nuvola del Sacco, è stato rinnovato quest'anno per 2 anni. Per quanto riguarda l'orario prescolastico, scusate, siamo arrivati a 70 iscritti, anche se fisicamente alla fine i bambini sono un centinaio, quindi si è aumentato di un operatore, siamo arrivati a 5 operatori, perché i bambini che arrivano con il pulmino, con la prima corsa, si aggregano per quanto riguarda quelli che arrivano con il prescuola. Abbiamo poi l'anno scorso introdotto la piattaforma gestionale online per consentire ai genitori in modo celere e veloce di cliccare, disire quindi le presenze in mensa entro le 8.30 di mattina, evitando così, riducendo un margine di errore che prima era dovuto all'uso cartaceo, quindi i bidelli che raccoglievano le presenze, e cerchiamo di consolidarlo. Portiamo avanti un tavolo di lavoro, un lavoro capillare con la commissione mensa, quindi tra l'amministrazione, la scuola e i rappresentanti della commissione. Teniamo monitorati i servizi scolastici, predisponendo anche dei questionari di gradimento all'utenza per riguardo alla mensa, il servizio preorario e dopo scuola. Per quanto riguarda, cerchiamo ancora di incentivare, incrementare lo sviluppo dei laboratori teatrali che sono stati affidati anche a servizi esterni a vari registri e sono stati sia realizzati dalla biblioteca ma anche dal museo della fotografia, quindi di realizzarne altri questi laboratori che sono stati fatti con il bando Cariplo e di introdurre anche dei laboratori di pittura proprio per incrementare la crescita personale e culturale.
progetti in collaborazione con le associazioni del territorio per inserire nelle scuole appunto l'educazione civica, nonché sviluppare, migliorare e realizzare progetti riguardanti le devianze minorili, tra cui bullismo, cyberbullismo, con servizio affidato al CRIAF, e per quanto riguarda l'affettività anche all'associazione Chirone. Per quanto riguarda l'area cultura, implementeremo gli eventi culturali valorizzando il piccolo teatro e il museo archeologico, per esempio vari laboratori come una notte al museo, a breve verrà fatta per la quinta elementare, letture al parco. Cercheremo sempre di collaborare con la provincia di Brescia e la fondazione Provincia Brescia Eventi per gli spettacoli culturali e da ultimo anche per quanto riguarda il museo, ecco l'evento Una notte al museo, di cui c'è stata a breve la conferenza stampa che verrà fatto il 23 di ottobre a favore della comunità, che ha avuto un buon successo l'anno scorso. Promuovere il patrimonio locale organizzando delle visite culturali rivolte alla cittadinanza attraverso il gruppo storico archeologico, aprendo così a visite il nostro patrimonio culturale e religioso riguardante le chiese e anche le dimore storiche. Nel museo civico sviluppare i laboratori didattici, le visite guidate, ce ne sarà una in inglese in seguito all'Erasmus con la Polonia, fatto dall'Istituto Comprensivo di primo grado, adesso mi manca la parola, ex media.
Secondaria di primo grado.
Sì, ma è stato un attimo di lapsus, vede la fretta di andare un pochino veloci. Per quanto riguarda poi abbiamo ancora in essere la convenzione con la Libera Università, che è un fiore all'occhiello del nostro territorio, garantendo gli spazi, cioè la sala del nostro Istituto Superiore Istituto Superiore Pascal, e contribuendo quindi alla realizzazione anche di loro spettacoli e eventi culturali. Per quanto riguarda il sistema bibliotecario, naturalmente implementare le varie attività che sono numerosissime, nati per leggere, formazione per i giovani, altri progetti tipo quella che è stata la balena gialla, ne verrà proposto uno ma non voglio anticipare nulla perché ricorre un anniversario, ma non vado oltre, e quindi anche per una maggiore gestione con i rapporti con gli altri comuni. Porteremo avanti il gemellaggio che è stato fondato dalla precedente amministrazione, quest'anno ricade il gemellaggio, proprio perché implementare dal punto di vista anche culturale e anche umano questo scambio tra i due paesi. Abbiamo in essere poi la convenzione con la parrocchia di Manerbio, sempre per il sostegno, il supporto, la bellissima stagione teatrale del Politeama. Abbiamo poi progetti ed eventi riguardanti le nostre tradizioni importanti che non devono andare a perdere, e una predisposizione di eventi, di un calendario di eventi che è annuale, che viene sempre condiviso tra i vari assessorati con le associazioni. Per quanto riguarda da ultimo le politiche giovanili, verrà proprio iniziato entro due settimane un tavolo di lavoro che dovrà essere costante con la parrocchia e anche con i rappresentanti degli istituti scolastici, per poter fare rete, visto i bisogni sempre più che si stanno riscontrando in questo contesto storico dei giovani, per venire incontro a quali sono le problematiche, poter rispondere alle criticità e offrire un servizio supporto. Grazie.
Come inizialmente detto, l'assessore Mantovani non ha potuto presenziare questa sera per motivi familiari, quindi procederò io alla lettura dei punti delle aree di sua competenza, come vedrete poi, leggerete all'interno delle slide. Aree ambiente ed ecologia. Tavolo permanente con realtà produttive del territorio in tema di rispetto ambientale e tutela della salute. Continuità degli incontri dell'osservatorio Finchimica. Ecco, come precisato, appunto, gli incontri per l'osservatorio stanno proseguendo con una cadenza circa mensile, in cui ci si confronta con l'azienda per avere indicazioni di quello che è il piano di bonifica, così come stanno impostando e come è anche oggetto di verifica da parte delle istituzioni. Sostegno e promozione della costituita CER Comunità Energetica Manerbio, verranno supportati interventi promossi da associazioni finalizzati alla gestione e alla valorizzazione del verde e alla tutela dell'ambiente. Continuerà il sostegno alle associazioni di volontariato che si dedicano alla manutenzione del verde e si sta procedendo con l'ammodernamento e adeguamento dei mezzi di manutenzione e lavorazione verde. Nei parchi urbani e nelle aree con accesso ai cani, fornitura e posa ove necessario di arredo perché siano sempre più zone di aggregazione. È stato incrementato il numero di cestini in zone scoperte al fine di migliorare la situazione dei microabbandoni di rifiuti e il decoro del territorio. Migliorare il decoro urbano con un monitoraggio attento anche attraverso la polizia locale al fine di intervenire prontamente in caso di abbandono di rifiuti o altre situazioni che vanno a scapito del decoro del paese. Riorganizzato il servizio di spazzamento manuale, in fase di riorganizzazione lo spazzamento meccanico. Questo per quanto riguarda l'area ambiente ed ecologia. Riguardo all'area sport, dialogo permanente con tutte le associazioni del territorio favorendo il coordinamento tra associazioni sportive e istituti scolastici, valorizzazione e sostegno di manifestazioni sportive affidandosi anche a bandi specifici, promozione di eventi dedicati alla pratica sportiva per persone diversamente abili anche con la collaborazione delle associazioni esistenti sul territorio. Area servizi cimiteriali. Si è provveduto ad affidare il servizio di gestione del cimitero in scadenza nel 2026, incrementando il numero di ore di custodia da 15 a 27 ore settimanali e quelle per la manutenzione delle aree verdi interne al fine di migliorare le condizioni di decoro. È iniziata e continuerà l'opera di sostituzione ed implementazione dei materiali di consumo, accessori ed arredi cimiteriali, annaffiatoi, scope, palette, panchine e sedute. Continuerà l'ottimizzazione della gestione delle estumulazioni. Area protezione civile. Mantenuto il rapporto con il gruppo di protezione civile di Pontevico che vedrà il rinnovo della convenzione. Confermato il rapporto di collaborazione che ha visto i volontari intervenire sul territorio durante i recenti allagamenti.
Buonasera, per l'area commercio. Proseguirà il lavoro di incontri e dialogo con i commercianti per analizzare criticità e opportunità. Verrà portata avanti l'attività di supporto e riconoscimento delle attività storiche, quelle almeno da 40 anni presenti con licenza attiva. Proseguirà il lavoro di coordinamento della cabina di regia del Distretto del Commercio per l'implementazione di nuove misure e o partecipazione al bando regionale. Verranno attivate azioni orientate all'insediamento di nuove attività nel centro storico, un argomento che penso sarà anche oggetto di commissione dedicata, un tema che penso sia trasversale a tutte le forze politiche. Miglioramento arredo urbano ed illuminazione nelle vie del commercio, studio di fattibilità, spostamento del mercato settimanale in centro storico. Sicuramente un obiettivo ambizioso su cui stiamo lavorando, ma diciamo che è anche giusto dire che è stato un anno abbastanza difficile per l'ufficio, visto l'avvicendarsi degli addetti. Noi ad oggi siamo con sede vacante e l'assessore al personale che lo staff dell'ufficio stanno lavorando per un prossimo concorso per l'addetto, l'ufficio commercio SUAP. Per quanto concerne lavori pubblici, viabilità e patrimonio, diciamo che la prima voce è quella che, seppur sintetica, va poi a colpire tantissimo il lungo e analitico lavoro che si sta facendo su tutto il territorio, soprattutto sul patrimonio comunale, quindi ricognizione periodica e programmazione di interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale di strade, marciapiedi e arredo. Prosegue il lavoro di implementazione reportistica interna per le segnalazioni dei cittadini per migliorare i tempi di risoluzione e di riscontro. Pianificazione invece, per quanto riguarda opere più complesse, prosegue quello che è l'obiettivo di efficienza energetica del patrimonio comunale. In particolare si proseguirà il lavoro sugli edifici scolastici e sportivi, ma abbiamo aggiunto nel DUP anche un riflettore sul palazzo comunale e la biblioteca. E prosegue il lavoro di analisi istruttoria rispetto alla possibilità di partecipazione a bandi regionali, statali, europei e o con il supporto anche dei fondi GSE, visto anche l'imminente arrivo del conto termico 3.0, avvalendosi di società specializzate nel caso fosse necessario e opportuno. Prosegue il lavoro di attuazione di opere di adeguamento e messa in sicurezza per il conseguimento del CPI degli edifici pubblici. Stasera ne è stato un primo, un secondo o comunque un ulteriore finanziamento con le opere citate precedentemente per i controsoffitti delle scuole. Prosegue il lavoro, anzi no, questo è un punto nuovo che abbiamo inserito anche rispetto ad alcune riflessioni che erano emerse, la mappatura delle aree private su cui sussiste la possibilità di accorpamento al demanio stradale al fine appunto di un lavoro di chiamiamolo di pulizia e riordino di tutti quei pezzi di strade ancora private, nonostante le lottizzazioni siano anche piuttosto lontane nel tempo. Prosegue il lavoro di realizzazione di interventi per l'attuazione del PEBA, anche grazie non soltanto al PEBA ma anche al lavoro di collaborazione con l'Istituto Capirola che è stato conseguito in quest'anno. Prosegue il lavoro di realizzazione di una capillare segnaletica orizzontale e verticale per migliorare la sicurezza stradale e il rispetto delle regole. Per quanto concerne un breve accenno al mondo dei sistemi informativi, si proseguirà nella fattibilità e nella realizzazione di digitalizzazione delle ultime pratiche per l'utenza, come potrebbero essere per i patrocini, richieste di contributo, occupazioni di suolo ed unità alloggio. Passare quindi a dei formati automatizzati rispetto ad uno scarico di documenti da compilare e da ricondividere all'ente pubblico. Un punto legato anche al tema del commercio, implementazione filo diffusione e colonnine per approvvigionamento elettrico nelle vie del centro a servizi di manifestazioni ed eventi. Sono sicuramente punti non esaustivi di tutta l'attività che si sta facendo del DUP, ma insomma questa è un po' la fotografia principale. Grazie.
Ok, in tema di urbanistica, allora, giusto come diceva anche il Vice Sindaco, per riassumere un attimino alcuni punti di tutta l'attività che viene svolta, che fa parte degli obiettivi del DUP, come primo punto indichiamo che è emerso un interesse per l'area edificabile ex consorzio agrario che si trova dietro la stazione ferroviaria, che è stata acquistata da un operatore con la finalità di edificare un comparto residenziale. E qui siamo in attesa ovviamente della proposta di convenzione al fine di poter fare un'attenta valutazione e capire un attimino quelle che può essere appunto anche quelli che possono essere i confini anche di questa proposta e di questo progetto. Riguardo l'ambito territoriale numero 17, che è un'area che si trova nelle vicinanze della rotonda di fronte all'area feste in via Duca d'Aosta, allora quest'ambito era stato assoggettato ad un vincolo di destinazione con una riserva di utilizzo per attività di protezione civile. Questo è avvenuto nel 2011. Nel 2016 si è concluso il termine di prescrizione quinquennale e non è stato rinnovato questo vincolo, quindi risulta sostanzialmente decaduto. Fatta questa dovuta premessa, l'amministrazione sta valutando innanzitutto l'opportunità di individuare altrove un'area destinata appunto come sedime per la protezione civile, quindi con questa specifica finalità. e da questa parte ovviamente valutare se diciamo confermare la destinazione agricola di quest'area oppure dargli una diversa diciamo destinazione urbanistica, quindi è in fase di valutazione questo aspetto. Per quanto riguarda invece il famoso vincolo monumentale di Villa di Rosa, continua l'attività finalizzata alla sua riduzione. Recentemente l'ufficio urbanistica ha concluso un'importantissima, diciamo, opera di ricognizione di tutti gli interventi urbanistici che sono stati eseguiti all'interno, diciamo, del confine del vincolo. E questa è un'attività ovviamente che ci è stata richiesta dalla soprintendenza. Ora noi abbiamo consegnato tutta la documentazione alla soprintendenza, la quale proseguirà con l'iter amministrativo di riduzione, come dicevamo, di questo vincolo. Quindi diciamo che l'attività che la soprintendenza ha richiesto al comune è stata oggettivamente posta a termine, eseguita. Ok, possiamo procedere. Ecco, area sicurezza. Allora, continua l'opera di monitoraggio e controllo del territorio da parte del corpo della polizia locale. Quest'anno, grazie alla disponibilità degli agenti, benché siano numericamente in difficoltà perché abbiamo un agente di polizia locale che è in infortunio, abbiamo perso un altro agente che per motivi personali si è dovuto avvicinare alla propria residenza che è distante appunto da Manerbio, però nonostante questo siamo riusciti a garantire due servizi serali alla settimana svolti durante il fine settimana. Rispetto in precedenza ce n'era uno, in questa situazione, nonostante l'emergenza, appunto siamo riusciti a garantirne due. Continua ecco, l'opera di potenziamento del sistema di videosorveglianza. Grazie alla partecipazione al bando Regione Lombardia abbiamo avuto la possibilità di avere un finanziamento. In una prima fase eravamo stati esclusi, peraltro per poco, invece poi è stato esteso la disponibilità per un'iniziativa di Regione Lombardia, estesa la disponibilità economica, ci ha consentito in questo modo di poter rientrare nell'elenco appunto dei comuni che potranno beneficiare di questa contribuzione e diciamo in questo modo riusciremo a integrare la dotazione attuale con ulteriori 9 telecamere e 2 varchi per la lettura delle targhe. Ecco, per quanto riguarda il dialogo e il confronto tra le varie forze dell'ordine, continuano ovviamente i confronti, come dicevo, e una forma di stretta collaborazione che ha consentito anche di portare a termine delle importanti azioni sul territorio, soprattutto finalizzate alla lotta allo spaccio. Si sta intensificando anche, possiamo dire, il dialogo con altri organi di sicurezza. Giusto la settimana scorsa c'è stato un incontro organizzato dalla prefettura a Chiari in cui, oltre ai sindaci appunto, erano presenti prefetto, questore, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza e polizia di Stato. Ci è stata data in questo modo l'occasione di poter così esprimere un po' tutte le criticità che viviamo sul territorio, chiedendo l'ausilio degli organi di Stato. Grazie. Abbiamo concluso l'esposizione, chiedo se ci sono interventi. Non vediamo le immagini, un attimo solo. Prego, consigliere Cominelli.
Grazie. Allora, una piccola premessa. Qualche anno fa, durante la mia prima presentazione del DUP, un componente dell'allora minoranza mi spronò a spaziare negli obiettivi alti, dicendo che questo documento unico di programmazione dovrebbe essere una sorta di libro dei sogni degli assessori, proprio così l'aveva chiamato. Non sono mai stata del tutto allineata a questa definizione, perché ritengo che un buon amministratore dovrebbe avere una visione anche alta, che tuttavia rimanga sempre ancorata alla realtà. Il sogno spesso può essere eccessivamente etereo e difficilmente traducibile in azioni concrete. Tuttavia, ho capito sin da subito il senso della considerazione, cioè volare un po' alto, inteso dichiarare una visione generica per poi tradurla in azioni concrete, mantenendo però quel faro della visione che è tipica di un assessore, una visione che magari anche tanti altri non riescono a comprendere inizialmente, proprio perché l'amministratore deve essere colui che sprona e dà una via laddove gli altri ancora non la vedono. Io in questo DUP vedo poco di tutto questo. Soprattutto nelle aree che più mi competono, trovo principalmente due tipi di azioni. Da un lato, ipotesi complesse, attualmente allo stato di concepimento, come è stato dichiarato dall'assessore, che difficilmente troveranno una concretezza nel tempo residuo di questo mandato, proprio perché tra l'altro stiamo parlando di un DUP 26-28, 28 significa termine del mandato. Parliamo per esempio della pagina 95 del DUP, in cui si parla di Marzotto, in cui si rischia di non comprendere il ruolo del comune, ovvero rischia di passare per quello che dice amiamoci partite, almeno questo è quello che finora sembra emergere, poi se un domani dovesse emergere qualcosa di più concreto, ben venga. Rimangono comunque interessanti, rimane interessante e concreto il piano urbanistico spiegato dall'assessore Treccani, quello del comparto 2, mi sembra di ricordare. Più in generale devo dire che le questioni urbanistiche sono quelle che hanno un grado di, dimostrano un approccio con una complessità maggiore, un approccio di visione più alta. L'altro tipo di azione che trovo tuttavia profonda, perché sono ipotesi a visione zero, ovvero azioni di ordinaria e minuta amministrazione che probabilmente manco dovrebbero essere citate in un DUP. E a titolo di esempio vi prendo proprio paro paro alcuni estratti, a titolo di esempio, quindi non sono tutti, all'interno del DUP. A pagina 72 prendo la città del domani, quindi già il titolo è di per sé molto forte, molto evocativo di un qualcosa che dovrebbe dire I have a dream, I have a vision, ok? E trovo verifica, pulizia, grondaie e pluviali. Ora, io nulla tolgo alla verifica di questi elementi, ma non possono essere indicati come la città del domani. Sempre all'interno della città del domani io trovo analisi e valutazione del piano del traffico, identificazione di nuovi sensi unici nel centro storico. Ma chi analizza un piano del traffico sa che non può limitarsi a valutare, tolgo questo senso unico, lo metto di qua, lo metto di là, perché a cascata è la valutazione del piano del traffico nel suo essere complesso, altrimenti tolgo da una parte, metto dall'altra, non funziona più l'insieme. Pagina 77, la città smart, anche questo è un titolo altisonante, la città smart, la città del futuro. Ora, non mi aspettavo di vedere cose fantasmagoriche, tuttavia non mi trovavo nemmeno di trovare che c'è per città smart la sostituzione di apparecchiature obsolete ad uso dei dipendenti pubblici. Anche questo lecito, doveroso, ma la visione all'interno di una città smart chiamerebbe tanto altro. Allora vado all'azione successiva, e sempre all'interno della città smart mi viene detto che una buona azione è la reimpostazione e miglioramento del servizio di centralino e smistamento delle chiamate presso il palazzo comunale. ok, all'interno di un'ottica di maggiore efficienza del servizio pubblico ci sta, citarlo come una delle maggiori espressioni della città smart mi lascia un po' perplessa. Nella città sicura, espresso poco fa dal primo cittadino, mi viene detto, come mi è stato detto durante la apposita commissione fatta a febbraio, che per voi la sicurezza non è nient'altro che videosorveglianza e rafforzare le forze dell'ordine, quando invece, come ho espresso a febbraio dal mio punto di vista, il concetto di sicurezza al giorno d'oggi si intende tanto tanto altro e dovrebbe essere un'azione trasversale che comprende tutti gli assessorati, perché la sicurezza passa per tante azioni di ampio raggio. Questa è un po' la mia... Ultimo non per ultimo, per quanto concerne il settore ambiente ecologia, pagina 100, mappare il territorio al fine di collocare il numero adeguato di cestini. E non ho trovato niente di più. Diciamo che c'è una coerenza nella vostra azione, cioè ritrovo in voi la stessa dichiarazione che ho trovato sul giornale di Brescia, dove all'interno della descrizione delle azioni svolte c'è anche la sostituzione degli appendini, senza nulla togliere alla sostituzione degli appendini, ma queste azioni fanno parte dell'ordinaria amministrazione e non possono essere vendute come la visione del futuro. Grazie.
Allora, mi permetto un attimino di replicare, poi passo la parola se ci sono consiglieri che vogliono intervenire. E dico semplicemente questo, a volte le piccole cose possono sembrare così, magari scontate, ma se non sono mai state fatte hanno un'importanza, un'incisività rilevante. Parlare magari della sostituzione dei cestini, sì, può sembrare una cosa semplice, forse banale, ma ribadisco ha un'incisività nella vita quotidiana delle persone che ha un suo peso specifico, e così anche altre cose che sono state dette. Quindi non vorrei banalizzare gli interventi dicendo così, siccome abbiamo un titolo altisonante e queste non rappresentano, come ha detto lei, le maggiori espressioni, non so, della città smart o della città o del decoro. Io credo che tutto faccia parte ed incida in maniera importante sulla, come dicevo, sulla quotidianità. Quindi non condivido la sua visione, però vabbè, ne prendo atto assolutamente, la ringrazio dell'intervento. Il consigliere Bosio ha alzato la mano, prego consigliere.
Sì, così evito a Cominelli di bruciare subito due interventi e ne ho uno dopo se replicate. Io penso, parto da quello che credo sia il pensiero della collega, spero di interpretarlo correttamente perché anche il mio, nel cercare di chiarire secondo me cosa vogliamo dire. Cioè, io credo che il sindaco, spero involontariamente, non abbia inteso il nostro senso, cioè noi non stiamo dicendo che gli appendini non vanno cambiati, non stiamo dicendo che anche le piccole azioni sono importanti, perché tante volte c'è un po' l'effetto vetro rotto, se qualcosa non è curato nel piccolo, pian piano la situazione di degrado si allarga. La riflessione che però stiamo facendo è che questo non è il documento interno all'ufficio nel quale si decidono come si articolano le spese della manutenzione minuta. Questo è un documento di programmazione che dovrebbe dare la visione di lungo periodo. Non vuol dire che se nel dubbio non c'è cambio gli appendini, non cambierò gli appendini, ma che deve esserci una visione ampia. Quando uno si cambia e descrive un progetto, descrive gli obiettivi generali, non è che poi deve descrivere tutte le azioni anche minute che realizza per arrivare a quell'obiettivo. Cioè se io immagino di realizzare un'attività culturale, non devo scrivere che vado in ufficio, parlo col capo area, cioè è tutto un sottinteso che non vuol dire che non vada fatto e che non sia importante, ma che questo documento dovrebbe tracciare quelli che sono i grandi obiettivi. Io su questo faccio alcune considerazioni sulle aree che sono un po' più vicine al mio sentire, alla mia esperienza pregressa. Bene, lo dico sempre, l'assessore Guindani sarà stufa di sentirmelo dire. Il fatto che sia citato il tema della ludopatia all'interno del GUP è una cosa a cui io tengo molto, l'ho credo dimostrato in questi mesi, spero si tratti di azioni concrete, cioè bene che ci sia l'obiettivo, speriamo che poi diventi effettivamente sia con l'ambito sia col terzo settore un'azione concreta, perché magari ne ha bisogno, è un dato su cui ci siamo già confrontati a lungo. Rispetto all'istruzione, io faccio una preghiera che ho fatto più volte in commissione e che secondo me, ad esempio, sarebbe una delle cose che sta all'interno di un DUP che dà degli obiettivi un po' di lungo periodo, che è l'attenzione al prolungato. La scuola secondaria di primo grado rimane via una serie di indirizzi, com'è fisiologico che sia all'infuori del tradizionale, che è la scelta di base, gli altri due soffrono cicli di grande successo e grande disincentivo. C'è stato il periodo in cui il musicale, dove ora c'è la lista d'attesa per entrare, era in difficoltà e quindi bisognava per forza convincere qualcuno a iscriversi, perché altrimenti la classe saltava. Siamo nella fase ciclica della storia in cui è prolungato ad essere in difficoltà, in cui se non stiamo attenti Manerbio rischia di perdere il prolungato, che è nel suo piccolo un servizio alle famiglie, che nel suo piccolo posti di lavoro, orari più ampi, quindi ha più cattedre che insistono, e che sta vivendo una fase di crisi. Quest'anno è stato un piccolo miracolo riuscire a fare una classe di prolungato. È vero che non è il comune che deve intestarsi in maniera esclusiva a questa azione, però dal mio punto di vista, nell'ottica in cui l'attività del comune è anche quella di coordinare l'offerta formativa sul territorio, credo che sia un obiettivo strategico quello di collaborare con la scuola, con le associazioni del territorio per creare un'offerta, capire quali sono le esigenze delle famiglie per sostenere al meglio questo indirizzo, che credo sia importante. L'ho oggetto in altre commissioni, qui non dico nulla di nuovo, però visto che quest'anno anche l'unica classe è in pericolo, mi sento di individuarlo come uno degli obiettivi a cui l'amministrazione dovrebbe tendere. Sono contento che ci sia il gemellaggio, credo che ad esempio anche in questo caso un obiettivo di prospettiva sia quello di lavorare sull'Erasmus Plus. La scuola ha avviato questo percorso, l'ha ricordato prima l'assessore con la visita in inglese che faranno al museo. È un bell'asset su cui poter costruire, secondo me, un senso di cittadinanza europea che manca. Io che ho avuto l'opportunità di toccare con mano la prima edizione dell'Erasmus Plus, credo che insomma, l'assessore possa testimoniarlo nel contatto con la scuola, è qualcosa che galvanizza tutti, coinvolge le famiglie, coinvolge i docenti, coinvolge la dirigenza, gli alunni, ed è un qualcosa che è prezioso anche per la comunità, non solo per la scuola, se come in questo caso diventa un'occasione che si apre all'esterno. Sempre sul gemellaggio, da un consiglio non richiesto perché era il mio grande sogno, ma poi il Covid ha travolto tutto. Saint Martin è gemellato da tanto tempo con un comune tedesco, e li avrete forse incrociati nel viaggio in Francia. Sarebbe bello immaginare un gemellaggio 3 costruendolo nel tempo, quindi anche qui un obiettivo di lungo periodo in cui il gemellaggio diventa un po' più calato nella quotidianità, ed è una cosa su cui anch'io ho fatto difficoltà. E le ultime tre considerazioni che faccio sono: la prima sulla stagione teatrale, dove ripeto quello che ho detto lo scorso anno. Credo che sia importante il supporto del comune, credo che ci sia stato un tentativo di cambiamento importante, c'è secondo me una riflessione da fare rispetto anche ai costi che la stagione teatrale ha acquisito nel corso dell'ultimo anno e mezzo, due, perché sono sostanzialmente diversi. E qui una riflessione sull'accessibilità del teatro, che può essere anche non un aumento di contributo che ricada su di tutti, ma individuare delle forme che permettano l'accesso anche a fasce deboli, anche in sinergia con i servizi sociali, può essere un obiettivo che ci si dà di accessibilità e democraticità del teatro. Bene la citazione della Lumi, in realtà, ma poi avremo modo forse di parlarne in commissione. Secondo me sarebbe interessante capire l'impatto dello spostamento della LUM al Pascal, se è positivo o negativo. È una cosa che era già stata valutata anche dalla precedente amministrazione, però visto che è stata realizzata c'è un caso da studiare, mentre l'ultima cosa che dico è che mi dispiace, e qui chiedo all'amministrazione se c'è una riflessione su questo tema, il tema della palestra di Piazza Aldo Moro. Io vado a memoria, non sono riuscito a trovare la documentazione in questi giorni, ma l'affidamento attuale di Piazza Aldo Moro dovrebbe essere prossimo alla sua conclusione, non so se quest'anno o il prossimo, però diciamo sicuramente l'affidamento che attualmente la WISP dovrebbe concludersi, credo, entro il periodo di durata di questo DUP. E quindi secondo me sarebbe utile sapere se ci sono delle riflessioni a livello di obiettivi strategici che l'amministrazione ha su quello spazio.
Voleva intervenire consigliere Cominelli, anche lei, per fare il punto?
Sì, grazie. Sì. Parzialmente ha risposto il mio collega, il consigliere Bosio, nella specifica. In realtà ci tenevo a ulteriormente precisare, ma aspettavo un vostro intervento, come quello che ha fatto il sindaco poco fa, una precisazione dello sguardo sul minuto, chiamiamolo così. In realtà sul concetto di urbanistica della cura con me sfonda una porta aperta. È proprio tra l'altro ultimamente un concetto attribuibile ad un approccio femminile, c'è anche un libro che parla proprio del senso delle donne per la città in cui si parla di urbanistica della cura. Qual è il concetto però? Io non ci vedo un'azione sistemica, non, come diceva il mio collega, il consigliere Bosio, perché la grondaia sì e la pulizia e il controllo dei tombini e della fognatura no. Cioè, nel momento in cui si entra così nel dettaglio, non è il senso del DUP. Cosa avete contro i tombini e la fognatura? Perché sono di serie B e invece le grondaie hanno un valore molto più alto, tale da dover essere nel dubbio. Permettetevi questa provocazione.
Sì, non ho capito la domanda di prima su Piazza Aldo Moro, se era riferita prevalentemente, penso, all'affidamento della palestra. Però, diciamo, sì, scade, c'è stato un rinnovo fino a fine anno e andrà gestito. Però volevo fare un breve intervento di risposta alla consigliera Cominelli. Sicuramente se si mette in fila tutti gli esempi piccoli citati, si perde di vista quello che è la nostra visione in generale di quello che è la comunità, il territorio. Sono stati citati interventi piccoli, possono essere citati vari interventi operativi, ma quello che è stato finanziato in questi quasi ormai 3 anni di mandato sono, dal mio punto di vista, un vanto di questa amministrazione, perché sono stati tanti interventi che sono stati frutto di dialogo con i diversi attori del territorio. Però, a parte questo non vuol dire che rispetto a tutti i vari comparti della nostra città non ci sia un'analisi e in corso una valutazione di visione poi del futuro. In primis, basilari o meno che siano, le manutenzioni di arterie importanti come può essere via Brescia, via Papa Giovanni, via Magenta, è stata finanziata, è un utilizzo di avanzo libero mirato rispetto ad una manutenzione importante. Il secondo tratto è stato candidato anche alla legge 145, di cui poi abbiamo anche ottenuto un contributo regionale per quanto concerne le strade. Se parliamo invece di tutto quello che è il comparto Aldo Moro, importanti sono stati fatti gli interventi sul tennis rispetto a quello che può essere il pallone, i vialetti partono questa settimana come cantiere e la visita con la soprintendente in carica alla palestra Aldo Moro, oggetto di vincolo paesaggistico, cioè vincolo monumentale certificato, che insiste peraltro anche sugli spogliatoi retrostanti, è il segno che questa amministrazione su quell'area sta riflettendo, sta valutando, si sta confrontando nel merito delle criticità in corso. Il fatto di aver messo e sottolineato nel DUP l'efficientamento energetico del palazzo comunale non vuol dire riempirsi la bocca ancora una volta di efficientamento energetico, ma passare da un'analisi, da una perizia di questo palazzo e anche della parte della biblioteca, importante perché dovrà essere un punto di svolta anche questo rispetto non soltanto ai costi energetici, ma anche a quello che saranno interventi di riqualificazione connessi. Rispetto al mondo scolastico, se vogliamo vedere la pagliuzza delle tinteggiature va bene, sono sicuramente importanti ma non possono essere sminuite, ma c'è anche il tema dei fotovoltaici su cui avete votato contro e che sono stati finanziati, sono in corso di progettazione e fanno parte di tutti quegli interventi che passano da messa in sicurezza per il CP, efficientamento e anche decoro degli immobili, scolastici su cui puntiamo molto. Tanti possono essere fatti ancora gli esempi su quello che sono la candidatura del Bersù al bando Cariplo, è un altro importante segno rispetto a quello che è il comparto Piazza Aldo Moro. La valutazione sulle vie del centro rispetto alle manutenzioni, se vogliamo vedere, va bene il tappaggio delle buche, dice sì, va bene, sono cose banali, ma tutti siamo anche coscienti internamente del dibattito che abbiamo sullo stato di via 20 settembre, che oggi è molto critico, e dobbiamo anche contemperare azioni che non blocchino il traffico ma comunque che diano risoluzioni. Quindi io dico che una visione c'è, un'analisi su tutti i nostri quartieri e immobili è in corso, anche con confronto con gli enti superiori, non per ultimo anche la rotonda delle cupole su cui avete lottato voi e stiamo lottando noi, perché comunque è un punto di snodo vitale per la viabilità provinciale che si connetta al nostro paese, quindi ritengo che le critiche sono sempre ben accette, ma ritengo che questa amministrazione abbia in corso le giuste valutazioni anche per interventi più macro, più importanti, peraltro alcuni anche già finanziati, e proseguiamo con quel lavoro di dialogo e di incontro della comunità nei suoi diversi attori che ci ha consentito di finanziare interventi che hanno trovato o risposte positive, ma soprattutto soluzioni. Grazie.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Bosio.
Io concludo il mio intervento, i miei due interventi, dicendo che penso che il vice sindaco Almici mi abbia dato ragione, nel senso che condivido che la visione su Piazza Aldo Moro è strategica, condivisibile o meno, io ho delle grosse riserve su una serie di lavori che non ritengo dovrebbero spettare al comune, ma ne ho già avuto modo di parlare in altre sedi e approfondirò su altre vie la questione. Il tema di fondo è che questa visione strategica dovrebbe stare nel TUP. Cioè io trovo un po' fuori luogo avere le grondaie da pulire, che come diceva Cominelli, e come ribadisco perché dall'intervento mi sembra non sia passato, non stiamo dicendo che non siano importanti e non vadano fatte, ma che non sono un'attività strategica, rispetto a questa azione che veniva poco fa illustrata, che secondo me meriterebbe di stare all'interno del DUP in maniera esplicitata come obiettivo strategico che l'amministrazione si dà da qui in avanti. E Piazza Aldo Moro e la palestra di Piazza Aldo Moro, secondo me ne sono un esempio. Cioè, per me questa roba qui meritava fosse all'interno, che poi noi la condividiamo o meno, è una visione strategica, la riconosco. Questa è una visione strategica sul comparto e questa dovrebbe stare nel dubbio. Le caditoie no, e invece ci sono. Cioè mi sembra che sia un atteggiamento un po' sclerotico su queste cose. Abbiamo evidentemente due punti di vista diversi, penso che io e Cominelli ne abbiamo uno e voi ne avete un altro, questo è perché è il nostro punto di vista, quindi nulla contro le caditoie, però l'intervento su Piazza Aldo Moro è strategico, quelle no, cambiare gli attaccapanni no, per quanto importante e necessario.
Ci sono altri interventi? Prego, assessore Treccani.
No, volevo dare solo un brevissimo riscontro all'assessore alla consigliera Cominelli, mi scusi, per quanto riguarda l'osservazione relativa al progetto della Marzotto. Lei dice sembra che l'approccio sia quello dell'armiamoci o partite, e ho capito perfettamente quello che è lo spirito con cui lo dice. Cioè lei dice: l'impressione è che ci si siede attorno a un tavolo, ci si guarda e a un certo punto si tratta di capire chi parte. In realtà l'approccio è leggermente diverso, nel senso che come tutti possiamo comprendere quello che riguarda l'area Marzotto è un progetto davvero complesso. È un progetto che richiede il fatto di ripensare e ridefinire un'area che è una piccola città all'interno di una città esistente. Quindi si tratta di ragionare in termini di coerenza di quello che sarà il nuovo con l'esistente. Rispetto all'obiettivo che ci siamo dati, si tratta di individuare dei possibili bisogni a cui rispondere, ma farlo con un tema di coerenza territoriale, cioè in modo coordinato rispetto ai servizi che già esistono da altre parti del territorio, e fare tutto questo trovando una soluzione in modo che il conto economico dell'operazione stia in piedi. Quindi capisce che la complessità dell'operazione è estrema. Questo richiede il fatto che diversi soggetti si siedano al tavolo e si ragioni in modo approfondito su queste cose. Il ruolo che sta provando ad avere l'amministrazione è un ruolo di traino, è un ruolo di facilitatore, cioè non lasciare che l'inerzia rallenti questo percorso necessario, ma fare in modo di favorirlo, di accelerarlo. È verissimo quello che dice, la complessità mal si sposa con le scadenze temporali di un'amministrazione che, per quanto riguarda questa nello specifico, coincide con il 2028. Le dirò, dal mio punto di vista di amministratore, è comunque importante lavorare su progetti solidi che possano, nel migliore degli auspici, costituire un'eredità per chi viene dopo. Questa amministrazione, ad esempio, ha ereditato dalla vostra esperienza un progetto di Piazza Aldo Moro che ha una validità, è un progetto che viene portato avanti proprio perché è caratterizzato da una bontà di fondo di quello che è stato l'aspetto di progettazione. L'obiettivo è lo stesso, cioè fare un buon lavoro all'inizio, fare qualcosa di organico e di estremamente solido che sicuramente non troverà attuazione pratica, nel senso che non verrà posata la prima pietra entro i termini di questa amministrazione. Sarebbe già un grosso traguardo se il progetto, l'idea alla quale si sta lavorando, trovasse un compimento e una prospettiva anche solo sulla carta da lasciare in eredità a chi viene dopo, perché quello che conta sempre, come tutti condividiamo, non è la realizzazione e i meriti che un'amministrazione deve attribuirsi, ma il perseguimento di obiettivi anche di lungo periodo a vantaggio della comunità.
Ci sono interventi? Possiamo procedere con la votazione.
Consiglieri favorevoli, prego di votare per alzata di mano. Numero 10 favorevoli, consiglieri contrari. Numero 4 contrari, Preti, Corbellini, Bosio, Cominelli. Prego di votare anche per l'immediata eseguibilità. I consiglieri favorevoli, numero 10, consiglieri contrari, numero 4, consigliere Cominelli. Ok, 4 contrari, va bene, grazie. Anche sull'immediata eseguibilità ovviamente non ci sono astenuti.
Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, approvazione dello schema di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi tra l'azienda territoriale per i servizi alla persona e il Comune di Manerbio, periodo 2025-2027. Passo la parola all'assessore Guindani.
Questo contratto è l'ultimo atto di un percorso che è iniziato con l'approvazione da parte di questo Consiglio Comunale il 30 luglio ultimo scorso, del piano di zona triennale 25-27 e del relativo accordo di programma. Quindi, partendo dal piano di zona che rappresenta il documento strategico previsto dalla legge 328 del 2000, attraverso cui l'ambito 9 della Bassa Bresciana Centrale programma in modo condiviso tra comuni, ATS di Brescia, ASST del Garda e gli ETS, interventi in ambito sociale e sociosanitario. Abbiamo quindi aggiunto l'accordo di programma che per il piano di zona è lo strumento attraverso cui i comuni dell'ambito 9 della Bassa Bresciana Centrale si accordano per attuare congiuntamente il piano di zona. I soggetti sottoscrittori sono i sindaci dei comuni dell'ambito 9, il direttore generale sia dell'ATS di Brescia che dell'SST del Garda. Arriviamo quindi a concludere con questo contratto per l'affidamento dei servizi che in via generale un modello standard è stato approvato il 26 giugno dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito 9 e poi la predisposizione di un documento personalizzato per il rapporto di servizio tra l'Ambito 9 e questo Comune è stato così predisposto, per cui questo contratto tra l'azienda territoriale per i servizi alla persona e il Comune di Manerbio ha la finalità di disciplinare i rapporti tra di loro rispetto agli aspetti amministrativi e gestionali e i rapporti finanziari in relazione ai servizi che sono così definiti, delegati a gestione associata, affidati e poi ci sono dei progetti specifici. Pertanto si intende come servizio delegato quel servizio la cui gestione operativa e organizzativa è affidata all'azienda territoriale. Il servizio gestione associata del piano di zona, la cui programmazione, organizzazione e gestione sono condivise tra i comuni dell'ambito con l'obiettivo di garantire un'offerta integrata, omogenea ed efficiente di prestazioni ai cittadini. I servizi affidati, la cui gestione operativa, in tutto o in parte, è affidata a soggetti terzi tramite appositi strumenti giuridici come convenzioni e contratti. E poi ci sono i progetti specifici che sono funzionali ad aumentare l'offerta dei servizi. Secondo le macro aree che sono descritte partendo dal piano di zona nella programmazione e poi rappresentate anche nel contratto di servizio, vediamo che i servizi delegati per codice colore si evidenzia subito, sono rispetto ai servizi di gestione associata molto inferiori, come pure i servizi affidati sono molto inferiori. Infatti a livello numerico possiamo dire che i servizi delegati sono 3, i servizi affidati sono 4, mentre sono 45 i servizi che sono gestione associata nel piano di zona. Le riflessioni che possiamo proporvi per questa rappresentazione sono quindi: la nuova programmazione degli interventi si è sviluppata tenendo conto sia delle linee guida regionali con la DGR 2167 del 24 che hanno promosso l'integrazione sociosanitaria, sia dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, cosiddetti LEPS, per cui fondamentali sono queste linee guida con la priorità sull'integrazione e sulla corrispondenza dei livelli LEPS rispetto alle prestazioni. Questi ultimi hanno contribuito a definire uno standard omogeneo di servizi sociali per tutto il territorio nazionale, sappiamo che a macchia di leopardo sono distribuiti i servizi, attraverso una chiara articolazione degli interventi e l'associazione vincolata delle risorse finanziarie provenienti dai principali fondi sociali. È proprio con la DGR 2167, quindi con queste linee guida, che vengono individuati 5 LEPS considerati prioritari per il contesto lombardo. La valutazione multidimensionale e progetto personalizzato nell'ambito del contrasto alla povertà, la prevenzione dell'allontanamento familiare con il programma PIPPI, le dimissioni protette e l'incremento del servizio di assistenza domiciliare, quindi il SAD, i punti unici di accesso, i PUA e l'unità di valutazione multidimensionale, che è l'UVM. Nel corso dell'ultimo triennio sono state stanziate risorse economiche aggiuntive di provenienza sia nazionale che europea a sostegno del raggiungimento dei LEPS. Questo ha portato ad un incremento significativo dei finanziamenti destinati ai servizi sociali e a una maggiore centralità degli ambiti territoriali nella loro governance. Il Ministero ha riconosciuto l'importanza di rafforzare questa dimensione destinando parte dei fondi al potenziamento della dotazione del personale a livello d'ambito con priorità all'assunzione di assistenti sociali, figura piuttosto difficile da reperire, seguite da figure psicoeducative ed amministrative. Per alcuni dei principali fondi sociali nazionali di origine statale destinati alle regioni, la programmazione finanziaria ha assunto un orizzonte triennale, Si tratta di un elemento certamente favorevole per i territori, che in questo modo possono contare su una pianificazione pluriennale più stabile e prevedibile. Tuttavia, pesa la prospettiva della conclusione di progetti finanziati con il PNRR, prevista per la metà del 2026. Questo rappresenta un'incognita rilevante in termini di sostenibilità di quanto finora realizzato, non solo sul piano degli investimenti infrastrutturali, ma soprattutto per quanto riguarda il potenziamento di interventi e di servizi che comportano spese correnti. Nella legge di bilancio, la legge 207 del 30/12/2024, è stato istituito un fondo pari a 100 milioni all'anno per il nuovo triennio, destinato a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori allontanati dal nucleo familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Come già accennato dal collega Treccani, siamo attualmente in attesa delle relative decisioni, anche se i dati richiesti sono già stati inoltrati. Pertanto concludo che il nostro obiettivo è l'attuazione concreta dei LEPS, promuovendo un'evoluzione effettiva del sistema sociale locale in linea con il disegno tracciato ormai 20 anni fa dalla legge 328 e rilanciato con la legge di bilancio del 2021, la legge 178, che ha individuato i LEPS ancora attuali. Grazie.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Corbellini.
Grazie. Io per una domanda velocissima. È una domanda che mi è venuta dopo una riflessione che abbiamo fatto in commissione, nel senso che in commissione le chiedevo quanto margine di azione abbiamo all'amministrazione comunale rispetto all'attuazione di progetti e quanto può dire la sua all'interno di questo piano. E lei giustamente diceva non c'è un grande margine perché il lavoro è coordinato, eccetera, eccetera. Quindi la mia domanda è questa: al netto del piano, quali sono gli interventi, le azioni, i progetti che l'amministrazione ha in mente per il prossimo biennio rispetto ai servizi sociali? Grazie.
Allora, puntiamo molto sulla sperimentazione di cui siamo investiti con la disabilità, con il decreto legislativo 62, puntiamo molto anche per i dati epidemiologici sulla domiciliarità degli anziani, con un servizio sempre più integrato, con una rete, una comunità che vede compartecipi servizi sociali, sociosanitari e sanitari, e poi per quanto riguarda la fragilità delle famiglie abbiamo puntato molto con ulteriori sovvenzioni che garantiscono la prosecuzione del programma PIPPI e il potenziamento della educativa domiciliare e degli incontri protetti. Poi per quanto riguarda il disagio giovanile abbiamo dei contatti anche su stimolo della mozione che nell'ultimo consiglio abbiamo approfondito i rapporti con lo SMI di Bagnolo per le dipendenze e in particolare per il gioco d'azzardo, pertanto interverremo in collaborazione anche con lo SMI per il disagio giovanile, per il gioco d'azzardo in tutte le fasce di età e per le dipendenze.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Bosio.
Io ero ripromesso di intervenire, però ritengo opportuno condividere anche in questa sede una cosa che ho detto in commissione, quindi nulla di nuovo, ma poiché appunto in commissione siamo tra di noi, tra virgolette, è opportuno, secondo me, darne conto anche nel solito consiglio. Rispetto alla struttura del piano, su cui ci siamo già confrontati e Corbellini si è già espresso poco fa, il tema che un po' avevo, secondo me, sollevato in commissione, che è quello dei fondi PNRR. Cioè noi approviamo un piano che decorre dal 2026 a grandi linee e di fatto il PNRR finisce nel 2026. Quindi sono contemplati una serie di servizi il cui finanziamento poi vedremo in futuro se ci sarà, quindi se questi servizi proseguiranno, se saranno rimodulati, se andranno avanti come li abbiamo immaginati. Considerando che questa approvazione arriva a settembre 2025, considerando che l'inflazione del dato sul PNRR e sulla sua conclusione nota sostanzialmente dal suo inizio, rimane dal mio punto di vista un approccio un po' poco orientato alla programmazione. Ribadisco, è una questione più di ambito che di comune rimanervio, però ritenevo comunque opportuno porle in evidenza.
Certamente abbiamo la possibilità di avere dei fondi che hanno una programmazione triennale e questo ci facilita. Dati di incertezza li abbiamo comunque anche per fondi che vengono modulati annualmente con delle quote che variano e che non sono sempre garantite allo stesso livello. Poi anche per quanto riguarda la finanziaria abbiamo visto una promessa per quanto concerne il sostegno alle comunità per i minori e la stiamo ancora aspettando e non sappiamo ancora in che misura, pertanto un po' di incertezza ci accompagna in ogni considerazione e a livello di ambito l'Assemblea valuta la bontà dei progetti, valuta la possibilità di avere dei fondi, valuta la possibilità di poterli proseguire.
Ci sono interventi? Procediamo con la votazione. No, esatto, non vediamo però l'immagine della consigliera Cominelli. Ah, perfetto, è collegata. Oh. Ripeto, ci sono interventi? No. Procediamo con la votazione.
Consiglieri favorevoli per alzata di mano? Consiglieri contrari? Consiglieri astenuti? Astenuti, Preti, Corbellini, Bosio, Cominelli, i rimanenti 10 favorevoli. Vi chiedo di votare per l'immediata eseguibilità. Favorevoli numero 10. Contrari? Astenuti? Numero 4 come prima. Grazie.
Non ci sono ulteriori comunicazioni del sindaco. Dichiaro chiuso il consiglio. Buonasera.